Ecco carissimi, siamo qui, buon tempo pasquale e soprattutto buona festa della Divina Misericordia. Abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro, disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non c'era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo a casa. E c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Allora, sapete cosa ho notato in questo Vangelo? In questo Vangelo ho notato che mentre le porte erano chiuse, Gesù entrò. Di solito si entra quando le porte sono aperte. E invece Gesù entra. E mi sono chiesta, allora, mentre le porte erano chiuse, Gesù entrò. Come? Da dove? C'erano per caso finestre aperte? Mi è capitato, questa è un'esperienza che ho fatto io, quando nella roulotte. Se nella roulotte tu non ti porti dietro la chiave e tiri la porta, rimani chiuso fuori. E meno male che c'era una finestra aperta, così sono entrata dalla finestra. E ho pensato a questo, ma Gesù non aveva bisogno di entrare dalla finestra. Quando leggendo questo Vangelo mi è venuto in mente quel fatto, dico: ma magari c'erano finestre aperte. No, non c'erano neanche le finestre aperte. Gesù non aveva bisogno neanche di finestre aperte. Perché? Perché? Non avremo più bisogno neanche noi di finestre aperte, eh? Quando avremo il corpo glorioso come Gesù, entreremo a porte chiuse, anche se le finestre sono chiuse, entreremo lo stesso. Per il corpo glorioso non esistono più né porte né finestre, né porte né finestre chiuse, cioè non esistono nemmeno più le porte, neanche i muri. Gesù entra attraversandoli come se niente fosse. Oh, che meraviglia! Il suo corpo glorioso non è più tributario delle barriere architettoniche. Adesso si parla tanto di eliminare le barriere architettoniche. Quando avremo il corpo glorioso, risolto il problema delle barriere architettoniche. E saremo sovranamente liberi come Gesù. Perché queste, notate bene, sono le caratteristiche del corpo risorto, quindi sono le caratteristiche che avremo anche noi nella vita gloriosa. Caratteristiche che San Tommaso d'Aquino descrive molto bene nel compendio della Somma Teologica. Oh, no, ti fa sognare, ti fa volare. Si riassumono in quattro le proprietà dei corpi risorti, eh. l'impassibilità, l'agilità, la sottigliezza e lo splendore. Allora, l'impassibilità non soffriremo più. Ma però il Signore l'ha tolta anche dal mondo la sofferenza, perché annunciava il regno e lui non si limitava a predicare, l'annuncio era sempre seguito dalle guarigioni, dalle liberazioni, e mi ha colpito tantissimo oggi in rete, adesso non ce l'ho sotto mano, ma leggendola prima, la prima lettura dagli Atti degli Apostoli. Mamma mia, il grande Pietro, questa volta veramente grande in tutta la sua. Addirittura ponevano i malati, addirittura perché prendessero l'ombra dove passava Pietro, e udite, udite, e tutti erano guariti e liberati da spiriti impuri. Tutti, c'è scritto tutti, l'ho sottolineato. Quindi diciamo così che questa sofferenza il Signore ha fatto di tutto, e i santi e gli apostoli e le prime comunità cristiane, ha fatto di tutto per limitarla anche qua giù. Comunque, insomma, quando saremo lassù sarà sparita del tutto, via. L'impassibilità vuol dire niente sofferenza, non soffriremo più. L'agilità, ecco l'agilità, si viaggia alla velocità del pensiero. L'altra volta vi ho detto che la luce, quando il Signore disse Fiat Lux, la lanciò a una velocità strabiliante, 300.000 km al secondo, e non si ferma mai, ma non è ancora stanca, va sempre a quella velocità, velocissima. Ebbene, c'è qualcosa di più veloce della luce, e sapete che cos'è? È la velocità del pensiero. Io in questo momento penso di essere a Roma e sono a Roma. Non ci metto neanche un secondo. Quindi, seconda proprietà dei corpi gloriosi. Terza, la sottigliezza. Appunto, non esistono più le barriere architettoniche. Gesù entrava a porte chiuse, non c'era neanche bisogno che ci fossero finestre aperte per entrare dalle finestre. E quarto, lo splendore, splenderemo della gloria di Dio. Quindi, grazie all'impassibilità non soffriremo più, grazie all'agilità ci muoveremo alla velocità del pensiero, non solo della luce, grazie alla sottigliezza eliminate le barriere architettoniche, e grazie allo splendore risplenderemo di luce gloriosa. E quindi vediamo che così Gesù entra in quel modo completamente fuori, in un modo completamente, diciamo così, da corpo glorioso, via. E cosa dice la prima parola? Cosa dice? Pace a voi. Lo dice ai discepoli, sconvolti, erano sconvolti e spaventati. Pensate, se uno viene in casa vostra, siete sconvolti e spaventati per qualcosa che vi è successo, e vi dice pace a voi. Voi strabuzzate gli occhi, ma cosa stai dicendo? E invece il Signore è proprio quello che dice a noi, ai discepoli sconvolti e spaventati da tutto quello che succede nel mondo, insomma, siamo noi. E la cosa che più desideriamo, chi non desidera la pace con tutto il cuore? Pace nel mondo, pace nelle famiglie, pace nelle comunità, pace nei cuori. Ma per avere questa pace, sapete cosa dobbiamo fare? Mi ha colpito che Gesù entra e dice pace a voi. Non manda un SMS o un WhatsApp con le mani giunte o coi cuoricini, che ne so, dicendo vi mando la mia pace. No, viene lui. Allora, nel vostro cuore, se volete avere la pace, sapete cosa dovete fare? Non cuoricini, mani giunte, WhatsApp e SMS. Dovete avere Gesù in persona. Bisogna avere Gesù vivo nel cuore per avere la pace. La pace è Lui. E quindi la pace arriva quando c'è Lui vivo dentro di noi. E possiamo anche chiederci quale pace arriva. Di quale pace abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno della pace, dei pensieri, delle preoccupazioni, delle ansie, dei vari mali che ci affliggono. Pace a voi, ossia guarigione delle ferite, dei ricordi del passato, fatto a volte di cose tristi, di peccati che la memoria vorrebbe dimenticare e di cui la coscienza non sopporta il peso. Come non avrà sopportato la coscienza di Pietro il peso del suo triplice rinnegamento, la memoria l'avrà conservata. Il Signore gliel'ha perdonato il peccato, ma c'è sta memoria che ci tormenta. E quindi pace a voi. E per avere questa pace dobbiamo avere Gesù nel cuore, perché cos'è che ci toglie le paure e i timori? Non è neanche la fede che ci toglie le paure e i timori, è l'amore. Dobbiamo sentire che qualcuno ci ama dentro di noi. È quello che ci toglie ogni paura, ogni timore. Quindi dobbiamo veramente avere Gesù nel cuore, il Signore nel cuore, il Signore che è l'amore personificato, è l'amore, è lui, è la sua natura essere amore. Vi dicevo l'altra volta che quando noi pecchiamo ci allontaniamo, come dire, non osiamo più avvicinarci al Signore, ma il nostro peccato non cambia la natura di Dio. Il nostro peccato abbassa noi di livello, ma Dio rimane amore, Dio continua ad amarci, e Dio continua a rivolgerci i suoi inviti. Mi veniva da fare un aggancio: l'ultima volta avevo parlato dei buchi neri, no? Allora, che attirano tutto quanto. Allora, non so se ve l'ho detto l'altra volta, che il buco nero ha una densità tale che attira tutto quello che circola nei paraggi, addirittura la luce. La luce non può più sfuggire. Perché vi faccio un altro esempio, no? Dunque, quando mandano dei satelliti nello spazio, in orbita, no? Devono dargli una velocità che sfugga l'attrazione gravitazionale terrestre, no? E questa velocità deve essere di 40.000 km all'ora. Poi, una volta che, quindi vanno verticali, no? Una volta che hanno superato la forza di attrazione terrestre, poi decresce la velocità. Ma all'inizio bisogna dargli questa velocità, per cui per sfuggire dall'attrazione terrestre ci vogliono 40.000 km all'ora, per sfuggire da un buco nero ci vorrebbero 300.000 km al secondo, e quindi neanche la luce può più sfuggire. E io a volte dico agli insegnanti, no? Per esempio, perché adesso i ragazzi, oh mamma mia, questa tecnologia sembra che sia chissà che cosa, ho detto, sentite, dite un po' ai ragazzi, dite un po' così. Adesso vi faccio vedere da una parte cosa ha fatto l'uomo e dall'altra cosa ha fatto Dio. Allora guardiamo il fatto di velocità, per esempio, no? La massima velocità che ha fatto l'uomo sono 40.000 km orari e poi diminuisce. La massima velocità che ha fatto Dio sono 300.000 km al secondo e non diminuisce mai, la luce imperterrita, 300.000 km al secondo. Imperterrita a secoli e secoli, millenni e millenni e avanti così. Poi dico, allora ditemi un po', guardiamo un po' il fatto di distanze, che cosa fa l'uomo, che distanze percorre l'uomo, no? Che so io, può anche percorrere il globo della Terra, fa qualche migliaia di chilometri, decine di migliaia di chilometri. Le distanze che ha fatto Dio, eccovele qua. Il Sole, che è a 150 milioni di chilometri dalla Terra, non migliaia, 150 milioni di chilometri dalla Terra, ebbene la luce che viaggia imperterrita a 300.000 km al secondo ci mette 8 minuti, è a 8 minuti luce. Noi per fare il giro della Terra ci dobbiamo mettere insomma, ore, 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 ore. Quindi, mi dicevo, pensando a questi buchi neri, mi dicevo, ma guarda un po', questi buchi neri creati attirano tutto quello che circola nei paraggi. E noi dovremmo essere attirati a questo modo dal creatore dei buchi neri, dal creatore che non è solo un corpo celeste, diciamo così, è l'amore personificato. E ho sviluppato tutta una riflessione su questo, ho detto: ma perché noi non siamo attirati così tanto dal creatore come i buchi neri attirano tutto quanto gira attorno, noi giriamo la larga piuttosto. Perché sapete perché? Spero di avervi suscitato la domanda, solo che vi do subito la risposta. Avrei dovuto lasciarvi tempo per riflettere. Sapete perché noi giriamo la larga? Perché siamo liberi. Purtroppo, sta libertà ci fa scegliere altre cose, mentre quello che gira attorno ai buchi neri non hanno la libertà. C'è il determinismo biologico, il determinismo fisico, per cui la legge è osservata alla perfezione, lì la legge è osservata alla perfezione, lì non c'è sgarro, non sgarrano. Quindi chiediamo di essere attratti un po' più dal creatore dell'universo, come le cose sono attratte dai buchi neri che ingoia tutto e non possono sfuggire alla loro attrazione. In questo tempo pasquale chiediamo di fare l'esperienza di questa presenza, di questo amore che il Signore ha per noi. E come diceva Sant'Anselmo, vi cito spesso Sant'Anselmo d'Aosta, in una preghiera diceva così, dice delle preghiere fantastiche, parlava a Dio come a tu per tu, come parliamo noi tra di noi, no? E diceva così, cito a memoria, non ce l'ho davanti, Signore, io ti prego e ti invoco, ma tocca a te farti presente, renditi presente. Allora diciamo anche noi che questa presenza sia come quella dei buchi neri. Oh, finiamo in un buco bianco, buco splendente, lui sarà il buco splendente. Ma ci sono anche i buchi bianchi, e ve ne parlerò una volta, adesso hanno tirato fuori anche la teoria dei buchi bianchi, anche in fisica, anche in astrofisica. Allora, però adesso dobbiamo passare alla festa della Divina Misericordia. Ah, questa sì che. Allora, questa festa della Divina Misericordia, pensate, mi ha fatto riflettere un fatto che quando il Signore ha chiesto a Santa Faustina di istituire la festa che chiedesse che fosse istituita la festa della Misericordia la seconda domenica dopo Pasqua. Quando ho visto le letture ho detto, ma guarda, figurati se Santa Faustina sapeva che letture ci fossero. Sono già tutte sulla Divina Misericordia, c'è la colletta, oh Dio di infinita misericordia, poi il Vangelo addirittura dove Tommaso deve mettere il dito nel costato, proprio quell'immagine di Gesù misericordioso dal cui costato sgorgano sangue ed acqua che lavano i peccati del mondo. Questa festa della Divina Misericordia, è stata istituita da San Giovanni Paolo II il 30 aprile del 2000, il giorno della canonizzazione di Santa Faustina, e fece questo decreto che si celebrasse in questa festa la Divina Misericordia, e il 29 giugno fece un altro decreto per annettere a questa festa l'indulgenza plenaria. E ci sono delle promesse straordinarie di Gesù, ma è una cosa incredibile. Ci sono, diciamo così, in questa festa della Misericordia ci sono cinque pilastri. L'immagine, Gesù apparve a Santa Faustina con questa immagine di Gesù misericordioso che adesso va per la maggiore, adesso la c'è dappertutto. La novena in preparazione, che abbiamo iniziato il Venerdì Santo. La festa della Divina Misericordia, che sarà domani. La coroncina alla Divina Misericordia e il ricordo a Gesù alle ore 3 del pomeriggio. E ha fatto delle promesse straordinarie, per esempio riguardo l'immagine. Gesù un giorno le disse: desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero. Prometto Oh, quando il Signore dice prometto, è veramente una promessa eterna. Prometto che l'anima che venererà questa immagine non perirà. Prometto pure già su questa terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la difenderò come mia propria gloria. E quello che mi ha colpito, le promesse del Signore veramente sono infallibili. Perché? Cosa successe quando Faustina, allora Faustina, Santa Faustina viveva una vita molto nascosta, nessuno proprio pensato che aveva questa intensissima vita interiore che Gesù le parlava, eccetera, no? E si cominciò a dipingere l'immagine e fu esposta nella chiesa di Vilno. Ma poi tutto fu proibito, la devozione, il culto di questa alla Divina Misericordia fu ritirato. E quindi quando Santa Faustina morì, avrebbe potuto pensare che tutto era finito nel nulla. Sì, Gesù le aveva parlato, le era apparso, ma la Chiesa non permetteva, la devozione era ostacolata e tutto quanto. Oh, nel 1978 venne un papa polacco. Cominciò a scrivere un'enciclica su Dio e sì, misericordia, canonizzò Santa Faustina, tirò fuori la devozione alla Divina Misericordia, la rimise sul piedestallo, la rimise alla portata di tutti, e poi adesso è santo anche lui, e quindi Santa Faustina, San Giovanni Paolo II, oggi pregate per noi la Divina Misericordia. Quindi vedete che le promesse di Dio sono infallibili, non solo mi ha colpito leggendo la vita di Santa Faustina, che quindi 70 anni prima, almeno, che succedesse, quando tutto era stato ritirato, lei vide la festa della Divina Misericordia, vide una grande festa prima nel loro convento, poi vide cardinali, il Papa, cardinali, quindi la vide a Roma, questa solennità, lei la vide già in spirito, il Signore la fece già vedere, quando tutto era stato bloccato. Vedete come quando il Signore promette, è infallibile, si possono scatenare tutte le difficoltà possibili e immaginabili, ma poi andrà in porto, le promesse del Signore si realizzano. Allora, mi sono fatta questa domanda che vi giro a voi. Cosa significa per noi questa festa della Divina Misericordia? Bastano le pie pratiche? Bastano questi cinque pilastri, dire la coroncina, fare la novena, prepararsi alla festa, eccetera, eccetera, per essere misericordiosi come il Signore vuole? No, dobbiamo cambiare noi. Dobbiamo, prima di tutto, dobbiamo essere consapevoli che noi siamo bisognosi di misericordia. E per fare l'esperienza di questa misericordia, la radice, il termine etimologico, ha queste due parole: miser cor, cor in latino vuol dire cuore, miseria e cuore. Cosa vuol dire questo? Io faccio un'interpretazione mia. Vuol dire che la nostra miseria la dobbiamo gettare nel cuore di Dio e così spunta la misericordia. Così diamo al Signore la possibilità di esplicitare di esercitare la sua misericordia. Quindi non teniamoci manco un istante alla nostra miseria. Buttiamola nel braciere ardente del cuore misericordioso di Gesù, che la distrugge in un attimo. Quello è una volta vi avevo detto: sapete come si fa per sciogliere un mucchio di neve? C'è un solo modo per sciogliere un mucchio di neve: bisogna esporlo tutto al sole, perché se io ne tiro via un po', quello non si scioglie mai. E se io nascondo un po' delle mie miserie al Signore, quelle non si sciolgono mai, rimangono in secolo a secolo loro. Poi mi viene in mente una cosa che aveva vissuto Santa Teresina, era inedita, non credo che sia scritta. da qualche parte, io l'ho sentita da padre Molinier, diceva che nel suo convento, a quell'epoca c'era giansenismo che faceva disastri, poi soprattutto in Francia, giansenismo, in cui si credeva più nella giustizia di Dio, nel Dio che punisce, nel Dio che castiga, il timore di avvicinarsi a Dio, eccetera, eccetera, no? E Santa Teresina, lei predicava l'amore misericordioso, parlava dell'amore misericordioso, e una suora del convento le disse, sì, voi parlate della misericordia, ma c'è la giustizia di Dio. E Teresina le disse, allora si davano del voi. Voi volete la giustizia di Dio, avrete la giustizia di Dio. Io voglio la sua misericordia, avrò la sua misericordia. E dopo che questa suora morì, Teresina la vide in sogno e le disse: se vi avessi dato retta non sarei qui, era in purgatorio e scontava le pene nel purgatorio. Ecco, vedete che la misericordia. Allora, chiediamo al Signore, devo accelerare, volevo leggervi anche una preghiera, concludere con una preghiera allo Spirito Santo, perché il Signore soffiò, alitò su di loro lo Spirito Santo. Oh, Spirito Santo, verità di Dio, mostra la tua aurora su questa mia anima, parola di Dio e luce interiore. Sveglia il mio spirito e rischiara la mia vista. Spirito Santo, amore di Dio, ardi in questo mio cuore. Accendi ogni santo desiderio, consumami nel puro fuoco. Spirito Santo, gioia di Dio, rallegra questo mio cuore, lungo i cammini deserti io canto, sgorga o sorgente, sgorga senza fine. Ecco, carissimi, in questa festa l'ho intitolato così il commento: bagliori di folgore escono dalle sue mani e dal suo cuore. Avviciniamoci a questi bagliori di folgore. Allora, la vitamina spirituale che vi do è questa. Cosa dobbiamo portare? Fin qui abbiamo portato la croce. Adesso è risorto. Deponete la croce e portate la risurrezione. Questo lo diceva Don Tonino Bello. Aiutaci, Signore, a portare nel mondo e dentro di noi la tua risurrezione. Metti una grande speranza nel cuore degli uomini, soprattutto di chi piange. Ecco, carissimi, allora buona santa festa della Divina Misericordia. Se avete bisogno di chiarimenti, domande, libri, eccetera, il numero è 338-755-3847. Poi trovate tutto in cammino con Gesù.org. Ciao a tutti da Vilma!